Allora, io ringrazio Antonio per la sua presentazione e volevo evidentemente aggiungere qualcosa, ma mi fisso anche per motivi, come dire, di salute, un termine di mezz'ora nel quale devo parlare e non di più. Dunque, Antonio ha cominciato ad affrontare il problema delle fonti storiche, che è un problema enorme. In questo caso si tratta di un libro, nasce da un'autobiografia orale. Nel racconto è molto importante chi parla, ovviamente, ma anche a chi parla. In questo caso era un vecchio militante, appunto Tomasini, che parlava a due allora giovani militanti, che ero io e la compagna Clara Germani. Abbiamo dovuto forzare Tomasini a ricostruire tutta la sua vita attraverso una intervista nella quale noi abbiamo fatto pochissime domande, peraltro, perché lui siamo andati avanti per 16 ore, ma non di seguito, in una settimana, e Tomasini aveva un'idea di cosa doveva dire, delle cose più importanti. È stato molto spontaneo e molto sincero in questo racconto, però inevitabilmente ha fatto anche una sorta di autocensura, di cui vi dirò dopo. Autocensura, mi scrivo, 1937, così la ricostruisco. Allora Tomasini si è reso conto, come purtroppo pochi altri anarchici della sua età, dell'importanza della trasmissione della memoria e dell'esperienza. Troppi anarchici che avevano fatto cose simili o diverse, cosiddette tranquille o più agitate, infuocate, non hanno voluto parlare. E non hanno voluto parlare per vari motivi, alcuni secondo me comprensibili e altri molto criticabili. Per esempio, non volevano che venisse esaltata la singola personalità in tutto il suo peso, come dire io ho fatto questo, io ho fatto quello, e quindi volevano evitare quella sorta di individualismo elitario che qualche volta avevano conosciuto anche all'interno del mondo libertario. E quindi un discorso di modestia, io sono un militante come gli altri, sono stato, quello che ho fatto non ha un'importanza attribuirlo a me, ma deve essere attribuito a tutti, perché avevano una visione comunitaria, collettiva, appunto movimentista, della lotta anarchica. Poi c'era un secondo motivo, perlomeno, che era un motivo più pratico. È meglio non dire troppo. È meglio non dare troppi particolari su azioni, soprattutto anche del passato, che possono in qualche modo coinvolgere altri compagni e che possono non solo dare l'idea, appunto, alle forze repressive che continuano, e in questo avevano perfettamente ragione gli anarchici, a valutare tra i pochissimi nell'epoca che dopo il 46 lo Stato italiano continuava sostanzialmente a essere lo stesso dell'epoca del fascismo, nell'amministrazione, nella polizia, nella magistratura, nell'esercito, cioè sapevano che comunque l'anarchismo non era considerato come un movimento antifascista e quindi che aveva in qualche modo contribuito alla sconfitta della dittatura mussoliniana, ma era considerato sempre un pericolo potenziale da controllare, possibilmente anche da provocare, come sappiamo in alcune occasioni, e comunque da non valorizzare mai e da non tollerare, oppure tollerare solo fino a un certo punto. Ecco, quindi c'era anche questa volontà, diciamo, di prudenza militante. Però dopo c'erano anche altre considerazioni. Secondo me, soprattutto la prima, quella di non voler emergere come individui, che era qualcosa che apparteneva ovviamente più al movimento organizzato e diciamo strutturato, per usare una parola brutta e ambigua, diciamo il movimento federato, il movimento coordinato, che non ai singoli gruppi o anche a singoli compagni, i quali invece, diciamo, spesso raccontavano appunto delle proprie esperienze. Allora, le fonti orali sono utilissime, basta, come in tutto il lavoro storico, bisogna porre delle domande alle fonti. Inutile chiedere alle fonti orali la precisione sulla data, sui nomi, sui particolari dei fatti, anzi qui abbiamo subito per cominciare un esempio che va contro la realtà storica, che però è molto significativo. Dominique Girelli dice che una pattuglia di aerei guidati da Italo Balbo, non è vero, non c'era Italo Balbo in quella pattuglia mandata da Mussolini in aiuto a Franco soprattutto, però Italo Balbo ci dice anche qualcos'altro. Italo Balbo era l'asso dell'aviazione, era il padrone di questa arma azzurra, e quindi Girelli nella sua ricostruzione collega l'uso di questa parte delle forze armate con il personaggio più noto, che è Italo Balbo. Cioè c'è una sorta di errore molto comprensibile, però appunto cosa bisogna chiedere anche a Girelli oppure a Tommasini? Bisogna chiedere loro qual era il clima politico in cui si muovevano. Per esempio Girelli dice: allora il Popolare, l'Umanità, li vendevi a pacchi così per la strada. E questa è una bella informazione, no? Perché ci dà dall'interno di un certo ambiente sociale e politico, ci dice qualcosa di una partecipazione eccezionale, soprattutto se confrontata poi con i tempi successivi. Poi anche nelle fonti orali emergono i pensieri individuali. E poi le fonti orali, soprattutto per i militanti anarchici, erano preziose, potrebbero anche esserlo, se si riesce a ricostruire il pensiero. Tommasini che dice, qui abbiamo un caso, io ho voluto proprio prendere questo, è stato anche proiettato a Barcellona di recente questo video in un convegno organizzato da un'interessante associazione che si chiama Altra Italia di Barcellona. Hanno fatto un convegno storico sui rapporti tra Italia e Catalogna dalla guerra civile fino alla transizione. Io ho fatto l'intervento sugli anarchici nella guerra civile e ho voluto che venisse proiettato qualche minuto, anche perché vedete la ricostruzione di Marzocchi, e Marzocchi dice tutto funzionava bene. Marzocchi è contento del fatto che il treno arrivasse in orario, cioè è contento, in questo senso anche aveva fatto proprio il discorso di Enrico Malatesta, che tutti conoscono fino in fondo. Durante la rivoluzione, il giorno dopo la rivoluzione, bisogna dare da mangiare a tutti, perché se no gli affamati, indipendentemente da quelle che sono le loro posizioni, vanno contro la rivoluzione che gli sta affamando. Quindi Marzocchi ha dentro di sé questa mentalità, diciamo, malatestiana, costruttiva, no? Ed efficiente in un certo senso, addirittura efficientistica si potrebbe dire, e lui espone nel suo ricordo la Barcellona perfettamente funzionale. Invece Tommasini, che è un rivoluzionario che ha fatto i conti con situazioni di gravi tensioni, no? Sapete che Tommasini nel 26 ha fornito le bombe per l'attentato di Gino Lucetti, e non sapendo qual era il valore di questo attentato, quando gli hanno chiesto, sembra Gino Bibbi, gli ha chiesto: dammi delle bombe, voi che siete in quelle zone e che avete cercato di rastrellare le armi che erano rimaste nelle trincee per fare la rivoluzione, quindi sicuramente voi avrete delle bombe disponibili. E però la prudenza ha voluto che non gli dicesse il tipo di attentato che voleva fare, l'obiettivo. E quindi Tommasini, che aveva, diciamo, un ventaglio di possibilità, gli ha dato le possibilità più piccole, più modeste, più, diciamo, facilmente gestibili. E questo è anche qualcosa che non troverete mai, no, sui libri di storia. perché sembra un po' particolare da cronaca, no? Da romanzo, però questo fa la storia in realtà, è quella storia sotterranea, quella storia invisibile, quella storia che è anti-accademica di per sé, che ci dà l'idea, ci fa toccare con mano le personalità, i momenti, i problemi e così via. Allora, le fonti orali devono essere, secondo me, interpellate in questo modo, interpellate per informazioni di carattere generale, evitando, no, di... perché, ecco, un altro particolare anche che per cui gli anarchici di una certa età non parlavano era che evidentemente ad una certa età, alcuni di noi lo stanno sperimentando, la memoria fa dei brutti scherzi e quindi ci si confonde. E quindi parlare a nome del movimento, come risulta inevitabile, facendo una brutta figura, vuol dire far fare una brutta figura al movimento. Allora è meglio non parlare, se non si è proprio sicuri di far fare una bella figura al movimento. Perché? Perché il movimento anarchico, anche in quegli anni, tra l'altro, veniva fuori dalla criminalizzazione delle bombe di Piazza Fontana. E quindi, diciamo... E si voleva dare, e poi dalle calunnie del Partito Comunista, ovviamente, no? Che ormai duravano da decenni. E quindi i militanti che ancora avevano resistito in una condizione di estremo isolamento e boicottaggio da parte dell'egemonia marxista, ma in particolare del Partito Comunista, stavano bene attenti a, diciamo, presentare un quadro difendibile, se non affascinante, perlomeno, diciamo, decente e considerabile con serietà, evitando, no, le doppie così calunnie dell'anarchico dinamitardo, che proviene soprattutto dallo Stato e dagli apparati repressivi, o dell'anarchico sognatore, poeta esclusivamente dedicato al mondo, a un mondo utopico, no? Che era il discorso, diciamo, della sinistra marxista. Allora, noi siamo riusciti a fare questo. Io credo che una delle cose migliori che sono riuscito a fare, perché man mano che questo libro è cresciuto, come è cresciuto? Dunque, nel 72 si registra, ma non con una sigaretta come questa, ma si registra con un grande registratore e con un po' di complicazioni tecnologiche, però si registra. E i nastri di allora, fino a qualche anno fa, erano ancora ascoltabili. Quindi in teoria si potrebbe pensare addirittura di fare un nastro con la voce, però una volta che c'è il video rende molto di più. Ma lasciamo stare questo primo passo. Il secondo passo è trascrivere. E chi trascrive? Io non ero assolutamente adatto a trascrivere, perché io correvo da una parte all'altra, dalla fabbrica di mattina alla scuola alle 8, all'università alle 11, alle 4 la riunione degli studenti, alle 7 quella del gruppo, alle 9 e mezza quella degli antimilitaristi. Insomma, eravamo anche un po' pazzerelloni e il nostro fisico ce lo poteva permettere. Comunque, diciamo, io non avevo la serenità per mettersi a far questo. E il lavoro l'ha fatto, tanto di cappello, anche se non è un cappello, lo levo lo stesso, e il lavoro l'ha fatto Clara Germani, che i giovani di oggi non sanno cos'è la Olivetti 32. L'angelo del Cicostino, in questo caso l'angelo dell'Olivetti, che ha battuto più di 500 pagine a mano con una costanza ammirevole. Alla fine avevamo dei fogli, ma non dei testi, era il computer che si può fare copia e incolla. Qui copia e incolla si faceva manualmente, cioè bisognava andare con le forbici, con lo scotch. Questo è già stato ripetuto perché abbiamo lavorato, cioè abbiamo cercato di mantenere la spontaneità, ma abbiamo anche cercato di rendere il racconto leggibile, fruibile, no? Quindi abbiamo dovuto giocare un po' di equilibrio tra dare la parola scritta a Tomasini, che non avrebbe mai scritto le sue memorie, invece al fatto dell'oggetto libro di comunicazione, quindi della fruibilità anche da parte di altre persone. E quindi poi sono passati tutti gli anni 70, e negli 70 più o meno c'era sempre troppo da fare. Nel 1980, in agosto, muore Tommasini. Andiamo al funerale a Vivaro, nel suo luogo dell'origine della famiglia in Friuli, dove avevamo fatto anche la registrazione. E lì, insomma, si prende la decisione, io e Clara, ma soprattutto io, che era quello che doveva mettere in moto il meccanismo, di andare all'archivio centrale dello Stato. Sono stato a Roma circa 6 mesi in diversi periodi e ho lavorato sulle carte del casellario politico centrale della polizia, che seguiva o si inventava cose su Tommasini. Ora, Tommasini aveva un fascicolo di 1 migliaio di fogli. Siamo riusciti, cosa incredibile, nel 1977 ad andare con Tommasini all'archivio centrale dello Stato a consultare il suo fascicolo di allora. Però non abbiamo avuto la calma, la tranquillità, l'intelligenza, la volontà, e tutto, aggiungetelo quello che volete, di dire: guarda Umberto, adesso noi dedichiamo alcuni giorni alla lettura di queste carte e tu ci dici quello che è vero e quello che è falso. Perché molte carte erano semplicemente inventate, perché gli storici che esaltano le fonti scritte, no, devono tener conto che il poliziotto di turno che segue il sovversivo deve fare dei resoconti, e facendo questi resoconti, se non ha il materiale, se lo inventa, perché se no il suo ruolo non viene più valorizzato e non verrà neanche pagato o chiamato successivamente. Quindi c'è dentro l'apparato dello Stato, c'è già una deformazione della realtà, per non dire della deformazione più grave, che è considerare questi oggetti, no, dell'indagine come delle persone da disprezzabili, come è ovvio che sia dal punto di vista di un appartenente all'apparato repressivo. Allora, nell'80 abbiamo raccolto, no, io soprattutto in questo caso ho raccolto materiali, ho cominciato a scrivere l'introduzione. La prima introduzione aveva 140 pagine, questa ne ha solo 60 o poco più, ed era praticamente un libro dentro il libro. La diffusione delle 2000 copie è stata favorita da chi? È stata favorita da un democristiano conservatore. In che modo? Quando dovevamo presentare il libro al Circolo della Cultura e delle Arti, che era il circolo, diciamo, culturale più importante della città, il presidente del circolo, questo cattolico senatore reazionario, ha chiuso le porte, cioè ci ha impedito di fare quello che avevamo già chiesto e su cui avevamo ottenuto già un assenso verbale da un mese, perché io un po', come dire, anche nevrotico, andavo 3-4 volte a chiedere: ma tutto bene, tutto a posto? Ma sì, certamente, perché il presidente non si era accorto del libro che veniva presentato. Si vede che lui o qualcun altro gli ha detto: ma cosa, presenti un libro di un anarchico? Ma qui ne va il buon nome del circolo. E allora lui si è inventato un pretesto e ha chiuso le porte. Lì gli anarchici semi-giovani del 1984 si sono trovati di fronte, penso che in questo ambiente meriti così una piccola riflessione, ad una scelta, a proposito di scelte. Facciamo i militanti d'assalto, occupiamo la sala, si poteva fare tecnicamente, però ne va di mezzo la presentazione del libro, viene la polizia, si interrompe, facciamo un gran casino e avevamo invitato, oltre che Gian Pietro Berti, allora più compagno di oggi, avevamo invitato Piercarlo Masini, no, lui si offenderebbe, preciso, lui si ritiene più anarchico che mai, va bene. Era Gian Pietro Berti, era Piercarlo Masini, era Paolo Gobetti, insomma avevamo invitato queste persone a parlare, sapevamo che sarebbe venuta molta gente, allora come dice Tomasini in un capitolo, e lo dico in dialetto tristino, ma mi pare molto chiaro, quando c'è bisogno sapremo organizzare. Allora nel giro di mezz'ora abbiamo trovato la sala di un albergo e abbiamo deviato 200 persone in questa sala dell'albergo, che per fortuna non era tanto lontano, e quindi si è svolta la presentazione. Però il fatto di averci bloccato questo ingresso, era la prima volta che succedeva, è un atto discriminatorio, chiaramente antidemocratico, no? Impresentabile. E allora abbiamo montato una protesta, abbiamo raccolto per strada 500 firme, abbiamo avuto l'adesione anche di Claudio Magris, che ha scritto una lettera al Piccolo, che è il giornale di Trieste, dicendo uno dei libri più vivi usciti negli ultimi anni. E quando abbiamo presentato la prima edizione di Tomasini al Picchio, mi ricordo, nel manifesto si scriveva Claudio Magris, uno dei libri più vivi degli ultimi anni, che era perfettamente vero. E abbiamo, diciamo, mosso le acque, e quindi era suscitato un interesse eccezionale nella città, per cui le librerie mi chiedevano in continuazione delle copie, e nel giro di 2 settimane avremmo venduto 300-400 copie. Oh, sfido qualche altro a fare una cosa del genere, non è facile, insomma. No, siamo stati fortunati da aver incontrato questo stronzo, ma anche mona, per usare le parole triestine, no? Esattamente. E quindi, diciamo, questo è un dato che penso sia simpatico conoscere. E il libro adesso è stato presentato a Barcellona. Se chi va a Barcellona, apro una parentesi, cosa diceva Federica Monsen di Barcellona? I vecchi devono saperlo. Come la definiva? Dillo tu che lo sai. La Mecca dell'anarchismo. Cioè, bisogna andare almeno una volta nella propria vita a Barcellona. E a Barcellona adesso, c'è anche una libreria gestita da due ragazze italiane. Una libreria che si chiama Libreria Le Nuvole, non a caso da Fabrizio e da André, e che ha 3 settori che valorizza. Uno è il settore di Emergency, un altro settore di Libera, e il terzo settore di A Rivista Anarchica. Allora, cioè, è un ambiente in cui abbiamo presentato questo libro e sono venute molte persone che altrimenti avrebbero ignorato, no, questa pubblicazione. Inoltre qui troverete anche l'intervista a Claudio Magris. Perché io, in un modo un po', come dire, usiamo una brutta parola tra di noi, ma commerciale, bisogna dirlo anche sia pure sottovoce, mi sono reso conto che un'intervista a Claudio Magris pubblicata insieme al libro avrebbe facilitato la diffusione non solo dell'oggetto commerciale, ovviamente, ma di tutto quello che ci sta dietro, no? E Claudio Magris è stato in questo caso gentile, ha dato una interessante, credo, intervista, facendo un confronto antipatico ma non infondato del tutto fra due grandi antifascisti triestini, due personaggi che non si sono mai stretti la mano, Umberto Tomasini e Vittorio Vidali. Quindi in questo caso è qui anche interessante come Tomasini ricorda Vidali. Tomasini non ha mai stretto la mano a Vidali. Vidali come politico l'avrebbe voluto fare, magari farsi fare una foto accanto a Tomasini, come dire, ci siamo riconciliati anche con quelli che abbiamo massacrato, cioè gli eredi delle vittime vengono dalla nostra parte, insomma, no? Ecco. Allora, invece Tomasini ha rifiutato, mi avvio da mezz'ora, Tomasini ha rifiutato completamente questo embrasson nu, scrivendo, credo che sia anche riprodotto nel libro, avendo ricevuto l'invito di Vidali a partecipare ad una riunione degli ex combattenti di Spagna. Tomasini era uno di quelli che aveva più titolo a parlare in quelle circostanze, ha detto: non partecipo perché Questa associazione è diretta da te e da altri dirigenti del Partito Comunista che sono pronti a ripetere l'esperienza spagnola ammazzando anche oggi dei compagni. Io non voglio stringere queste mani sporche di sangue dei compagni. Ecco, Masini era abbastanza deciso, no? Pur restando sostanzialmente ingenuo. Ecco, diciamo questo. L'ingenuità di Tommasini lo porta nell'agosto del 1970, quando è solo nella sede di via Mazzini, apro piccola parentesi, adesso si sta aprendo una nuova sede a Trieste, perché via Mazzini è stata chiusa perché ci hanno sfrattato e non siamo entrati nella pratica dell'occupazione per la continuità del discorso organizzativo, e quindi abbiamo fatto questo sforzo incredibile, lo dico anche qui, anche grazie al prestito della MAG, Movimento e Mutua Autogestione di Reggio Emilia, e quindi abbiamo comprato una sede, si doveva mettere a posto in 2-3 mesi secondo i giovani compagni, sono 2-3 anni che si sta lavorando, e ancora ne fido, ma presto finirà. E naturalmente siete tutti invitati, difficilmente entreremmo tutti, però una sede di 110 metri quadri, non è minuscola, è 110, è alta 5 metri e mezzo, quindi soppalcata, cioè diciamo, non è come la sede di via Mazzini, era irripetibile, perché era un vecchio edificio con il pavimento di legno, centralissimo. Via Mazzini è una delle vie più centrali di Trieste, grandissimo passaggio di gente, e poi era una sede, diciamo, rudimentale, essenziale. I pavimenti di legno hanno ospitato 80 compagni nella marcia antimilitarista del 1975, quando c'è stata la rottura con il Partito Radicale, e quindi da lì abbiamo organizzato un'altra nostra marcia. Quindi è stato un punto d'appoggio molto importante, e speriamo che anche questa possa essere all'altezza del compito. Dicevo di Claudio Magris, della sua intervista, del libro e dell'ingenuità di Tommasini. Sì. Allora Tommasini è il 2 agosto del 1970 in sede che sta leggendo il giornale e sente suonare alla porta. Chiede, va alla porta e chiede chi è, dall'altra parte gli dicono amici, e allora lui apre, perché ovviamente mantiene fiducia nel genere umano, e non si può essere anarchici, questo è il mio punto di vista estremamente soggettivo, senza avere fiducia nel genere umano. Ma amici, e lui apre, entra un gruppo di fascisti e comincia a spaccare i vetri, allora gli dice, ma amici non sono, e prende una tabella che noi avevamo rubato in un cantiere edile, per fortuna l'avevamo rubata abbastanza grossa, pedoni a sinistra, e con questa tabella martella i fascisti che si spaventano e scappano, e lui, insomma, risponde bene alle conseguenze della sua ingenuità. Sì, si rompono dei vetri, ma insomma no, i danni non sono gravissimi. Il ciclostile ad alcol, il ciclostile resta intatto e non viene rovinato. Quindi Tommasini è fino alla fine dei suoi giorni è un ingenuo, ma io direi che è giustamente un ingenuo. Questa è un'opinione mia, appunto. Dicevo l'autocensura, e dopo mi avvio a conclusione, l'autocensura, però risponderò alle domande, brevi, risposte brevi. Tommasini fa un'autocensura, l'autocensura che non ho capito fino a che punto volontaria o involontaria. Allora, siamo nell'estate del 1937, Tommasini è in Francia, non torna più in Spagna, lui è stato uno degli ultimi a vedere Berneri vivo, e gli ha detto, e lo ha visto in condizioni fisiche disastrate, e ha detto, ma Camillo, cosa fa qua ancora a Barcellona? Va a riposarte, no? Eh sì, devo fare ancora qualche robetta e dopo andare a riposare. Era la fine di aprile, e poi sappiamo come è andata a finire. E insomma, lui poi, Tommasini, interviene, voi sapete, no, che stava cercando per diverse notti Di Vittorio, perché Di Vittorio aveva rivendicato l'assassino di Verneri e lui voleva dargli, così dice lì, la lezione che meritava. Ora, cosa era questa lezione? Non so qual era il contenuto didattico esatto di questa lezione. Bene, il fatto di Tomasini, che si trova in Francia, non vuole più tornare in Spagna. Come si direbbe in dialetto triestino, se va spoetizza, è chiaro, no? Si è spoetizzato, cioè ha perso la speranza, no? Che in Spagna poter fare lui stesso qualcosa. Come sapete, era scappato da un carcere stalinista, no? E di cui dopo era rientrato. Vabbè, lasciamo stare questo, se qualcuno è curioso dopo se ne parla. E lui però cosa fa in Francia? Non può restare con le mani in mano e organizza un attentato a Mussolini nell'estate del 37 sulla riviera romagnola, dove Mussolini andava a fare le vacanze. E qual è il suo punto d'appoggio? Qual è il compagno fidato? Qual è l'asse su cui ruota questo progetto? Uno di Forlì che si chiamava Mario Buda. Apro una parentesi. Su Mario Buda è uscito un interessantissimo articolo sulla rivista Altre Italie, non so se qualcuno di voi l'ha vista, che è una rivista della Fondazione Agnelli, stronzi, ma non c'entra, è la rivista su lui, sul personaggio Mario Buda, che è quello che, oggi si parla di Occupy Wall Street, ma che è quello che è andato con un carretto di 500 kg di dinamite e ha fatto saltare Wall Street, facendo un disastro, perché ha ucciso 40 persone. Ora, non si può dire che erano 40 dirigenti economici perché si trovavano per la strada di Wall Street. Comunque, lui ha compiuto questo gesto. Il teatro di Anna è un po' diverso, però, diciamo, ricorda un po', no? Questa decisione e questa spregiudicatezza nelle azioni da compiere. Bene. Facendola breve, Mario Buda è diventato un informatore della polizia. Vado all'archivio centrale dello Stato, vedo le lettere che Tommasini scriveva, con una scrittura sicuramente identificabile, scriveva delle lettere innocue a Mario Buda, però tra una riga e l'altra scriveva con il limone. E il limone, come sanno anche i ragazzini di 10-11 anni, una volta che si scalda, emerge e quindi si può leggere anche il messaggio segreto. Ora, queste lettere si trovano anche con i messaggi segreti depositati nel fascicolo di Tomasini. Mario Buda le prendeva e le consegnava alla polizia. E Umberto però sperava, no, di poter realizzare. Dopo ci sono complicazioni organizzative, due compagni che stanno portando dei fondi per compiere l'attentato, perché le azioni di una certa importanza hanno bisogno anche di fondi, vengono fermati dalla polizia fascista e tutto salta. Ma Tommasini non era mai convinto che effettivamente Mario Buda avesse potuto tradire. Non ha visto quelle lettere, quando siamo andati insieme non siamo arrivati a quelle lettere, perché dopo le prime pagine Tommasini ha detto: ma qua dici tutte monade, ma non stiamo a perdere tempo queste monade che dici la polizia. Se fossimo andati un po' più avanti, queste monade si sarebbero viste un poco più consistenti, no? Bene, perché Tommasini ragionava come altri compagni, dicendo: chi ha compiuto qualche gesto particolarmente rischioso, oppure ha aiutato il movimento e i singoli compagni rischiando personalmente, è un compagno fidato. E quindi lui si fidava di Mario Buda. Bene. E poi abbiamo scoperto anche da queste carte che c'era un compagno tuttora, a quel tempo ancora vivente, certo Ludovico Blocca, che era così uno che stava lì tranquillo a tutte le riunioni, diceva ogni tanto qualche parola. Ma lui era diventato informatore della polizia negli anni 30 e continuava la sua attività come Marcello Guida, come sapete, ha continuato la sua carriera dopo la fine del fascismo. la vita di Tomasini, l'impegno politico e morale di Tomasini comincia nel 1909. Il battesimo avviene dentro la Trieste austriaca. E lui partecipa al primo sciopero generale contro la fucilazione di Francisco Ferrer. E quando in Spagna gli stalinisti lo arrestano, lui grida ai suoi carcerieri: io, voi forse mi ucciderete. Lui era disposto, lo racconta, è certamente ipercredibile in questo, diceva: cerco di fuggire dal carcere, se non ce la faccio salgo sul punto più alto, grido viva la FAI. E che non si sa questa FAI cos'era, perché alle volte era anche la FAI italiana, eh? Lui dice, aveva una scritta FAI su un maglione, e uno dei carcerieri, che era della CNT, gli chiede: ma tu sei un compagno, sei della FAI? E lui risponde: sì, della FAI italiana. E allora lui dice: lancio questo grido di protesta e mi suicido, perché qua vedo che non riesco a venirne fuori. Poi invece riesce a scappare attraverso le traversie molto simpatiche, e comunque lui grida appunto: io, la prima iniziativa politica a cui ho partecipato è stato lo sciopero generale a Trieste, c'erano state decine di scioperi generali in tutta Europa contro l'assassinio di Francisco Ferrer, per rivendicare una sorta di impegno lontanissimo a favore anche del movimento spagnolo. E io adesso non dico più nulla di mio, ma risponderò solo a domanda.